4 mattino, estate.
Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra, appunto, a 24 mattina estate, alla prima parte di 24 mattina estate con la rassegna stampa. Cominciamo come sempre al lunedì dal Corriere della Sera, perché come sapete il Sole 24 Ore del lunedì, dal quale iniziamo davvero sempre, è una edizione settimanale, quindi viene chiuso al venerdì e non può essere legato ai fatti di cronaca più recenti. Ci torniamo subito dopo, però prima guardiamo un attimo le prime pagine di Corriere, Repubblica e Stampa. Corriere in particolare, come molti altri giornali, parte da quello che è successo ieri. Noi non abbiamo fatto la rassegna stampa dei quotidiani ieri, ma il giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, apriva con questo titolo: vogliono indagare Arianna Meloni, ci hanno provato con la Premier, ora l'asse giornali sinistra procure mette nel mirino la sorella, l'accusa il solito traffico di influenze. A seguire nella giornata di ieri tantissime reazioni e oggi altrettanto. Quindi sul Corriere della Sera il titolo principale è questo: Meloni attacca due punti su mia sorella, fango e teoremi. E ha anche detto è uno schema già visto con Berlusconi. Su tutte le prime pagine dei giornali però ci sono delle foto per me veramente da brivido di Alain Delon. Qualcuno sceglie scatti quando era molto giovane, qualcuno quando era meno giovane. Era nato l'8 novembre del 1935, è morto ieri a 88 anni, e le foto da giovane, insomma, credo che sia, non penso che ci sia da discutere. Era veramente di una bellezza da quasi da vertigini, tant'è che è stato definito l'attore francese più bello del mondo, mentre negli Stati Uniti un trono che spetta, secondo molti, a Paul Newman, per quanto riguarda naturalmente attori del passato. Poi oggi non saprei. Comunque due, Claudia Cardinale, che è stata la sua compagna di set su uno dei film che lo ha reso famoso, Il Gatto Pardo, tratto dal film di Tomasi di Lampedusa, Il Gatto Pardo con la regia di Luchino Visconti, dove Alain Delon interpretava Tancredi, il nipote del principe di Salina, nonché futuro marito di Angelica, che era appunto interpretata da Claudia Cardinale, tant'è che l'intervista poi fatta da Valerio Cappelli si intitola Tancredi, addio. E Paolo Mereghetti, storico critico cinematografico del Corriere della Sera, invece firma il commento: l'uomo che recitò la sua voglia di vita. Credo che si possano scrivere, e sono stati probabilmente scritti, volumi interi su Alain Delon. Io ho selezionato un paio di commenti. Ieri mi sono rivista un po' di interviste, una molto bella a Gigi Marzullo, fatta in italiano, perché con questi trascorsi, soprattutto da giovane, nel cinema italiano, Alain Delon, sì, con un accento un po' francese, ma parlava molto bene l'italiano e diceva: sono francese di nascita, ma italiano di cuore, quindi era molto legato all'Italia. E in quell'intervista, dove aveva circa una settantina d'anni, Gigi Marzullo gli chiedeva che cosa le manca e lui rispondeva: un po' di serenità. Tant'è che poi quando lasciò ufficialmente il cinema, lo fece anche perché disse chiaramente di soffrire di periodi di depressione, e insomma questa serenità temo non l'abbia mai trovata, così appunto emerge da tante delle interviste, soprattutto degli ultimi anni. In prima pagina sul Corriere della Sera anche il tema dello Ius Soli o Ius Scole, con un'intervista al vice premier Antonio Tajani, ministro degli esteri e leader di Forza Italia: nessuno può vietarci di parlare di Ius Scole, perché sapete che nei giorni scorsi, dopo che si è riaperto il dibattito sulla possibilità di concedere la cittadinanza non tanto con lo Ius Soli, cioè cittadinanza automatica se si nasce su suolo italiano, ma dopo un percorso di studi. Come articolare questo percorso di studi è oggetto di dibattito, e Lega e Fratelli d'Italia, per quanto riguarda gli altri due partiti di governo, sono stati molto prudenti, mentre Antonio Tajani ha ribadito: dobbiamo discuterne sostanzialmente, non accetto veti dai partner di coalizione per evitare la questione. E con questo però ci lasciamo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Pausa brevissima ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, qui c'è Alain Delon che mi guarda dalle prime pagine dei giornali, veramente è impressionante. Ecco, Repubblica per esempio sceglie una foto di Alain Delon già invece in un'età diversa, il divo francese morto a 88 anni, addio a Delon, da Tancredi di nuovo, lui era il cinema puro, e anche qui un'altra intervista a Claudia Cardinale che ieri effettivamente qualcuno su internet notava, ma c'erano già verso metà mattina intervista a Claudia Cardinale dappertutto, siccome ha lavorato anche con tante altre attrici italiane, ci sono anche giornali che hanno intervistato altre attrici, dopo lo vedremo, ma l'apertura a tutta pagina di Repubblica è Meloni, virgola, l'arma del complotto. La premier accusa PM e media di voler colpire la sorella Arianna per far cadere il governo come fecero con Berlusconi. Sconcerto dei magistrati, perché? Perché a quel titolo che abbiamo visto sul giornale di ieri, in realtà i magistrati che hanno comunque dato una risposta hanno detto: noi non sappiamo niente di inchieste. Vedremo insomma oggi e nei prossimi giorni se effettivamente queste inchieste, queste accuse si concretizzeranno. Molto spazio anche agli esteri, con il Medio Oriente e Francesca Cafferri, inviata a Tel Aviv, che spiega: Hamas dice no al patto sulla tregua. E poi occhi puntati su Chicago, oggi inizia la convention del Partito Democratico, ci sarà l'investitura ufficiale di Kamala Harris e del suo vice Tim Walz, e poi nei quattro giorni di convention, così come era successo nei quattro giorni di convention a Milwaukee del Partito Repubblicano, parleranno tutti i leader di partito, compresi gli ex presidenti Bill Clinton, Obama, la moglie Michelle, e naturalmente invece oggi parlerà anche l'attuale presidente Joe Biden. La Stampa, anche qui titolo a tutta pagina, anche se di spalla c'è un colonnino che richiama la guerra nella striscia di Gaza e anche un appello per l'Iran, e anche qui Alain Delon mi fissa, mi vengono veramente i brividi, perché la bellezza di quest'uomo, non so, la bellezza è sempre un mistero, si può dire secondo me è bello, secondo me no, secondo me questo è più bello, secondo me quest'altro è più bello, e secondo me la bellezza di Alain Delon non si può discutere, perché veramente mi guarda da questa foto, anche qui era molto giovane, merci, au revoir. Ed è veramente ipnotizzante. Anche qui tanti, tanti approfondimenti, e c'è anche viene anche riprodotto l'intervento a caldo di Brigitte Bardot, sua coetanea, che ha scritto ieri un ricordo che è circolato molto in Francia, ovviamente: caro Alain, amico mio, com'è dura dirti addio. Ma l'apertura vera e propria anche in questo caso appunto è dedicata a quello che è nato dal titolo di ieri del giornale, Meloni nel labirinto di Arianna. E poi c'è anche un riferimento al progetto che attualmente il generale smentisce, appunto del generale Vannacci, 500.000 preferenze, eletto al Parlamento europeo come indipendente all'interno della Lega. Ha poi presentato un suo simbolo, alcuni hanno detto che è in realtà manca poco alla nascita di un vero e proprio partito, lui ha smentito, dice: il progetto di Vannacci per spaccare il carroccio e lanciare l'opa sui sovranisti è invece l'opinione che resta per la Stampa. Per quanto riguarda queste anticipazioni date dal giornale su eventuali indagini sulla sorella di Giorgia Meloni, che tra l'altro ha un ruolo molto importante, non è parlamentare, ma non è una politica eletta, però ha un ruolo molto importante all'interno di Fratelli d'Italia ed è anche la compagna del ministro Lollobrigida, ministro delle politiche agricole. Un giallo, l'anticipazione di indagini, la leader di Fratelli d'Italia attacca, grave, è come con Berlusconi. Il commento di Marcello Sorgi torna un po' sulle accuse che sono state fatte negli ultimi quasi due anni di governo alla gestione delle nomine fatte in particolare da Giorgia Meloni, è quello che viene considerato familismo, tanto che Marcello Sorgi intitola il suo commento "Quel legame tra sorelle e il partito di famiglia". Ma vi dicevo le due notizie dall'estero: da una parte un reportage di Francesca Mannocchi dalla Striscia di Gaza, l'epidemia che dilaga, bombe, niente aiuti, la crisi senza fine. Oltre ai casi di poliomielite, adesso potrebbe esserci anche un'epidemia di polmonite, sempre nella Striscia di Gaza, quindi la situazione dal punto di vista sanitario è gravissima. E poi continuano gli attacchi da parte di Israele, sempre spiegati come attacchi a target dove sono presenti miliziani di Hamas. A questo punto arriviamo al Sole 24 Ore, perché come vi ho detto il Sole 24 Ore del lunedì è un numero settimanale, però il tema di apertura riguarda tantissime persone, sono i bonus casa, lavori in frenata, super bonus in attesa delle ultime regole. Nei primi 5 mesi del 2024 investimenti in calo del 14,8%, dalle polizze agli invii antiusura, 6 misure non ancora operative, e trovate tutto a pagina 3. Ancora altro tema che ci riguarda tutti, che sta prendendo forma, quello della riforma del fisco: debiti con il fisco, tempi certi e meno liti. La riforma punta a favorire lo scambio con i crediti e a ripulire il magazzino, e questo lo trovate tutto a pagina 2. Ieri era anche la giornata del supplemento della domenica e la copertina era dedicata a Giuseppe Pontigia, con un ricordo soprattutto della sua attività di recensore e di lettore di manoscritti, pareri di Peppo, elogio del lettore rabdomante, collezionista compulsivo, raccolse più di 40.000 volumi nella sua biblioteca di casa. E questa era l'apertura firmata da Gino Ruozzi, ma come sempre vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che ieri si chiamava Ospitalità e partiva da questa citazione, tra l'altro una citazione dell'Odissea: tutti vengono da Dio, gli ospiti e i poveri, e un dono anche piccolo fatto a loro è caro agli dèi. A molti sorprenderà che questa lezione di umanità e solidarietà sia contenuta nell'Odissea. È espressione di un filo d'oro di amore fraterno che percorre i secoli, giungendo fino a noi, quando esso annoda tra loro tanti rifugiati e i volontari che li accolgono. L'ospitalità, come noto, era una legge sacra in quasi tutte le civiltà del passato. Vogliamo proporre solo due testimonianze di culture lontane tra loro e che possono risuonare come un appello valido ancora oggi, sia pure entro coordinate storiche e sociali diverse. Da un lato ecco una sentenza tratta da Kanakya, un testo sapienziale indiano: tutte le divinità si rallegrano, tutti i veggenti cantano, tutti gli antenati danzano quando un ospite è accolto nella nostra casa. D'altro lato ecco la voce più potente, attuale e per molti in attesa della stessa Bibbia, che nel libro sacro del Levitico lancia questa norma concreta: quando uno straniero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerete. Lo straniero dimorante tra voi lo tratterrete come colui che è nato tra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati stranieri in terra d'Egitto. Chiuse le virgolette dai versetti della Bibbia e aggiunge e conclude Gianfranco Ravasi: ogni commento è superfluo. Certo, l'irrompere di culture differenti, di usi e costumi estranei, di persone misere e ridotto al livello minimo dell'umanità, genera paure, problemi, tentazione di rigetto. Si allunga così fino a noi un filo nero che pervade alcuni di noi, che si rafforza in certe strutture o movimenti. Pur in mezzo alle difficoltà reali, non deve però spezzarsi mai l'altro filo, quello d'oro della carità, né deve spegnersi la voce delle fedi autentiche e della genuina cultura che fa riconoscere in ogni volto umano la verità di Omero. Due punti, aperte virgolette, tutti vengono da Dio. Non so, queste parole le ricorderei, non ho la forza di Gianfranco Ravasi a dire ogni commento è superfluo. Queste parole le ricorderei a molti politici che non disdegnano di usare o di parlare del loro forte legame con la religiosità e con Dio. Vi segnalo dalla domenica di ieri una bella recensione di Enzo Gentile al libro scritto dalla nostra Marta Cagnola con Simone Fattori, che si intitola Musicarelli, l'ha pubblicato Volo Libero, e il tema appunto è quelli di questi film che possono essere paragonati ai musical americani, ma sono italiani. Per esempio qui c'è La locandina di In ginocchio da te, un film con Gianni Morandi, e il titolo della recensione è Per cantare stasera mi butto, veri e propri instant movie dal basso budget e resa alta, storie e pop portavano la musica in sala. E vi segnalo anche, perché insomma è riniziato il campionato, ma ci sono anche le paraolimpiadi che arrivano, e proprio Maria Luisa Colledani, che abbiamo avuto ospite settimana scorsa e che partirà per Parigi tra poco, ci recensisce un libro di Giovanni Raboni, poeta e scrittore, intitolato Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita, che raccoglie gli scritti sul calcio dal 1979 al 2004. L'ha pubblicato Mimesis, e la recensione di Maria Luisa si intitola Com'è palpitante il tifare del poeta. E poi vi segnalo l'articolo di Francesca Barbiero per la serie estiva dei Racconti delle Isole, e in questo caso l'isola raccontata è Capri. Che due faraglioni se si va solo a caccia di selfie. Ad agosto c'è folla, fa caldo e si suda. Carissima, si stava meglio prima quando non la conosceva nessuno. Esauriti i cliché, l'isola di fronte a Napoli è una meravigliosa contraddizione. Per questo meglio trovare nuovi punti per esplorarla, ci spiega Francesca Barbiero, e ce ne sono. E la prima pagina del giornale di ieri ve l'ho citata, appunto, vogliono indagare Arianna Meloni, e da qui poi i commenti i titoli che ci sono sui giornali di oggi. Dal Sole 24 Ore di oggi vi segnalo anche, visto che abbiamo parlato tanto di over tourism, di come sta cambiando il turismo, anche dei disagi che ci sono in questi giorni, Serena Uccello sul Sole 24 Ore del lunedì racconta i 10 nuovi mestieri nel turismo che cambia tra clima e tecnologia. Dal cosiddetto destination manager, mi perdoni chi pensa che ci sono troppi inglesismi nella nostra lingua, ma così viene chiamato, al gestore di centri per il workation, cioè quando si lavora e si in teoria si è in vacanza, comunque si è lontani dal proprio luogo di residenza, ma si lavora. Ecco i profili che sono destinati a trasformare l'occupazione del settore. Vi ricordo, come ogni lunedì, con il Sole 24 Ore, il fascicolo L'Esperto Risponde, che raccoglie alcune delle risposte date dagli esperti del Sole 24 Ore alle domande dei lettori. C'è sempre un focus, e questa settimana è partite IVA e forfettari, i criteri per aderire e restare nel regime, il meccanismo di emissione della e-fattura. Il Giorno apre sull'incontro che c'è stato ieri in Puglia, dove Giorgia Meloni è in vacanza, con il vice premier nonché ministro delle infrastrutture e leader della Lega Salvini. Era un incontro già in programma, poi è stato, penso si sia parlato anche delle anticipazioni del giornale, però si è parlato appunto anche di questioni che secondo molti dividono gli alleati di governo. Conti, Unione Europea e Rai, disgelo Meloni-Salvini. La premier in vacanza vede il leader della Lega e telefona Tajani, era presente anche ma collegato appunto e non in presenza, quindi una presenza virtuale, anche l'altro vice premier Tajani. Sul tavolo manovra e nomine della Rai, primo incontro dopo le scintille, polemiche per gli attacchi ad Arianna Meloni. Forza Italia spinge lo Ius Scholae, abbiamo visto anche l'intervista appunto sul Corriere della Sera. E poi c'è anche un cenno all'altro campo, perché in Umbria ci sono queste prove di campo largo, e Proietti, candidata di centrosinistra, siamo un modello. A centropagina una foto bellissima di Claudia Cardinale e Alain Delon in una scena del Gattopardo, in realtà è una delle scene più famose del film, quelle del ballo ospitato dal principe di Salina, e che poi dove fu il primo vero incontro tra Claudia Cardinale e Alain Delon nei panni di Angelica e Tancredi, e poi come vi dicevo si sposarono. Ma tra l'altro consiglio a tutti, non so quanti, probabilmente tutti l'hanno letto il libro, ma il libro tra l'altro, il Gattopardo, va molto oltre il film finisce mentre il libro poi continua a raccontare le vicende dei protagonisti. Addio Alain Delon, icona francese, ultimo divo del cinema, la commozione di Claudio Cardinale, Tancredi tra le stelle. Noi però ci fermiamo un attimo per sentire l'aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, tutti i messaggi degli ascoltatori uomini che si stupiscono perché mi sto sdilinquendo per Alain Delon. E, ripeto, secondo me è da quelli che ci è stato dato conoscere e vedere, è l'uomo più bello mai passato su questa terra, quindi magari da qualche parte nascosto, lontano dai riflettori, c'è qualcuno ancora più bello di lui, però siccome è questo e non sono certo l'unica a pensarlo, mi sto sdilinquendo. Sì, certo, quando lunghissima vita a Brigitte Bardot, a tutte le grandi attrici che hanno superato gli 80 anni, quando anche loro appunto lasceranno questa terra, credo che le foto, le fotografie in prima pagina saranno tante, forse anche di più, tanti forse anche di più i commenti, tanti forse anche di più i giornalisti che, facendo una rassegna stampa, dovranno, potranno o vorranno leggere questi commenti. Comunque sì, mi sto sdilinquendo. Dal Messaggero c'è un'altra foto ancora di un Alain Delon giovanissimo, la grande bellezza, l'addio Alain Delon, ultimo divo del cinema europeo. Però subito sotto ci sono anche due foto di due partite di ieri, giallorossi, cioè la Roma fa 0-0 a Cagliari, Venezia KO all'Olimpico con la Lazio, Napoli shock, il Napoli ha perso 3-0 con il Verona e il neo allenatore Conte ha proprio detto chiedo scusa, è anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, queste parole pronunciate da Conte. Vi segnalo l'editoriale di Giuseppe Vegas che torna su una delle caratteristiche del nostro sistema economico, che è quella del risparmio privato. Il risparmio privato è la spinta al paese. Il Giornale di oggi ha questo titolo: verosimile l'agguato contro mia sorella, metodo anti Berlusconi, un virgolettato delle parole pronunciate ieri dalla Premier Meloni. E con l'articolo che appunto fa seguito alle anticipazioni di ieri di Francesco Borgia e Fabrizio De Feo. A centropagina una foto, qui la foto scelta è di Alain Delon già in là con gli anni, e il commento alla sua scomparsa è di Stenio Solinas: il saltimbanco della destra, Alain Delon libero ribelle, era il più bello del mondo, perché oltre alla sua bellezza, oltre alla sua bravura, perché chi lo ha sentito recitare soprattutto in originale è indiscutibile anche quella, però era anche, insomma, aveva fatto negli anni molte dichiarazioni controverse, anche alcune sull'omosessualità, e quindi era stato anche molto criticato, e alcuni oggi scherzano, insomma, non tutti, vedete che non tutti gli attori sono di sinistra, e vedremo appunto alcuni commenti. La Verità titola con il tema delle carceri e una posizione molto chiara del fondatore, direttore della Verità, Maurizio Belpietro, chiarissima fin dal titolo: svuotare le carceri? No, costruiamole. Il centrodestra è stato votato anche per avere certezza delle pene. E poi appunto anche qui una foto di Alain Delon, non giovane, ma neanche, penso che avesse intorno ai 40 anni, qui Alain Delon, l'uomo più bello del mondo, che spiazzava a sinistra e radical chic. Il racconto di quello che sta succedendo nel Regno Unito con le misure che il governo guidato da Keir Starmer, leader del partito laburista, sta per prendere per cercare di arginare le violenze, soprattutto quelle dei più giovani. Il governo inglese, due punti, misogini come i terroristi. Ieri c'è stato un intervento del ministro dell'interno, che è una donna, e dove ha spiegato che le misure riguarderanno in realtà anche tutti gli episodi di violenza anche verbale contro le donne. Francesco Borgonovo commenta questa notizia e dice anche: la deriva woke ormai è sempre più intollerante e autoritaria. Domani parleremo anche di questo con Costanza Rizza Casadorsogna, che ha dedicato alla cancel culture, in particolare un libro, e ricordiamolo ancora una volta, woke è un po' è un neologismo, è un po' l'evoluzione del politically correct, sta per svegliarsi e vorrebbe dire stare attenti, stare allerta per tutte le situazioni in cui si offende qualcuno, si fa qualcosa che può offendere la sensibilità di qualcuno. Che cosa ci sia di sbagliato in questo non lo so, però sicuramente, anzi, io trovo che non ci sia niente di sbagliato cercare di non offendere nessuno, però gli sforzi a volte non bastano, sì, comunque qualcuno si offende, e le derive di questo sono, lo abbiamo detto più volte, una autocensura o peggio una censura, e su questo naturalmente penso punti, soprattutto stigmatizzi Francesco Borgonovo. Domani ha due titoli in prima pagina, come sempre. Il primo, pasticci Rai, inchieste e impasse in Unione Europea, tutti i danni degli incapaci di Meloni. E poi l'altra guerra, di cui in realtà oggi si parla meno, si parla più di quella in Medio Oriente, e invece il Domani sceglie questo titolo. Putin adesso teme le minacce interne. L'offensiva di Kiev nel Kursk mette alla prova l'esercito. Lo zar deve evitare il malcontento. Libero, il reato di sorellanza, voci di indagini su Arianna Meloni, il premier attacca, Libero diretto dall'ex ufficio stampa di Giorgia Meloni, Mario Sechi, continua a usare il maschile per la premier, ma penso che sia una cosa che a lei fa piacere, visto che aveva detto fin dall'inizio di voler essere chiamata al maschile. Quindi il premier attacca, schema già visto con Berlusconi, se tacciano la vita della mia famiglia. Interessante punto di vista quello di Pietro Senaldi, che partendo da una lettera delle detenute del carcere di Torino, secondo Pietro Senaldi, vice direttore di Libero, le detenute imbarazzano la sinistra, non solo Salis, pensate a noi, perché hanno appunto in questa lettera queste detenute hanno ricordato al Partito Democratico, ma soprattutto a Alleanza Verdi e Sinistra, nelle file di questo partito è stata eletta Ilaria Salis al Parlamento Europeo, hanno ricordato che sì, le vicende carcerarie di Ilaria Salis in Ungheria erano sicuramente stigmatizzabili e lo sono state, e grazie all'elezione al Parlamento Europeo lei ha lasciato il carcere dove era detenuta, però ci sono anche le detenute italiane, da qui il titolo un po' polemico ma che secondo me appunto pone il problema di Pietro Senaldi, pensate anche alle detenute italiane e non solo a una detenuta illustre come è stata Ilaria Salis. Il Fatto Quotidiano apre su quello che potrebbe succedere oggi in Medio Oriente, perché Anthony Blinken, il segretario di Stato, quindi equivalente del ministro degli esteri dell'amministrazione Biden, è volato di nuovo in Israele, il nono viaggio. Netanyahu dal benvenuto a Blinken, decine di morti, il titolo del Fatto Quotidiano, che si riferisce appunto a quello che abbiamo detto anche all'inizio, che mentre a Doha si era chiuso il vertice con un nulla di fatto, a parte le dichiarazioni di ottimismo, e era appunto imminente l'ennesimo viaggio di Blinken in Israele, e l'esercito israeliano ha continuato con questi attacchi nella striscia di Gaza. Leonardo Cohen firma il ricordo di Alain Delon, l'ultimo ciak di Alain, divo malinconico. Il Foglio avvolge come sempre il quotidiano in un quartino con una vignetta di Macox, e poi all'interno traduzione di alcuni articoli apparsi su giornali stranieri questa settimana. E mi è sembrato molto interessante che tratta il tema di come, per cercare il consenso, forse i politici perdano un po' di coraggio. Meno consenso, più coraggio. Ayan Hirsi-Ali spiega che cosa serve, lo spiega su questa rivista che si chiama Commentary, che cosa serve all'Occidente per ritrovare fiducia e forza. La Gazzetta dello Sport, come vi dicevo, ha una foto di Conte e il titolo: mi vergogno. Conte, allenatore di grande successo, è stato anche allenatore della nazionale, che ha esordito ieri appunto come allenatore del Napoli e ha perso 3-0 con il Verona, e poi si è scusato. Ma il giorno prima, anche no, il giorno sì, perché queste erano le dichiarazioni apparse sui giornali di domenica, aveva comunque come lanciato un preallarme, dicendo che il calciomercato fatto fino a quel momento per il Napoli era molto deludente. Vi dicevo, e torniamo sul Corriere della Sera, l'intervista firmata da Paola Di Caro a Antonio Tajani, intitolata "La coalizione è unita, avanti sulla cittadinanza, alcune visioni diverse sono una forza di questa maggioranza appunto e non una debolezza". E sul tema, che è forse quello più divisivo in questo momento, quello del cambiare le regole per ottenere la cittadinanza italiana, perché i suoi alleati si oppongono? E Tajani risponde: ne parleremo, ognuno ha la sua sensibilità, noi abbiamo la nostra, non ci rinunciamo, ci sono tantissimi italiani che non sono schierati a sinistra o a destra e che condividono la nostra visione, e appunto vedremo come e se proseguiranno queste discussioni. Vi dicevo alcuni ricordi di Alain Delon. Ottavia Piccolo, che era stata protagonista con lui sul set del film L'Evaso, lo ricorda così: nel 1975 i due si ritrovarono sul set di Zorro, diretto da Duccio Tessari. Per tutto il tempo delle riprese, aperte virgolette, mai un atteggiamento arrogante da un attore che la stampa ha spesso dipinto come aggressivo, chiuse le virgolette. Dovendo indossare la maschera, temeva che i suoi celebri occhi azzurri potessero non risaltare. Il primo giorno di riprese si rivolse dunque al direttore della fotografia, sollevò i Ray-Ban e gli disse: «Ricorda, con questi io ci mangio». Sapeva essere spiritoso, chiuse ancora le virgolette di Ottavia Piccolo. Il loro primo incontro risale però al 1963. Avevo 14 anni, nel Gattopardo di Visconti interpretavo Caterina, una delle figlie del principe di Salina. Ad Alain preferivo però Pierre Clementi. Del divo francese ricorda la bravura strepitosa in un altro film, Mr. Klein, e poi conclude dicendo: la sua bellezza ha condizionato il giudizio di molti, troppo bello per essere anche bravo, lo si dice delle donne, vale anche per gli uomini. Poi se vogliamo, l'altro giorno parlando di Elodie, chi diceva che io ero solo invidiosa, dicevo, avevo solo detto invidiosa di che, nel senso che la bellezza lo insegnano anche le vicende di donne straordinariamente belle, può essere anche una maledizione. Ho visto un'altra intervista ieri di Alain Delon dove gli chiedevano: ma insomma, è contento di essere nato così bello? E lui si è messo a ridere, ha detto: ma che domanda deficiente è, certo che sono contento, poi bisogna saperla gestire questa bellezza, e così è. Ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e ci ritroviamo subito dopo.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno, buon lunedì 19 agosto a Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Come vi dicevo, gli uomini sono tutti un po' scocciati perché parlo troppo di Alain Delon, invece alle donne questo fa piacere. È un tema sicuramente, cioè, secondo me i commenti, ma anche la vita stessa di Alain Delon, tutte le interviste che ha dato, la sua ricerca di serenità che apparentemente non è riuscito a trovare, sono tutti spunti di riflessione sul tema di appunto come la bellezza possa sicuramente aiutare, specie in professioni dove è uno dei requisiti per avere un certo tipo di ruoli come il cinema o il teatro, e come però possa anche essere un peso, diciamo. Io non lo so, io sono talmente lontana da questi picchi di bellezza femminile o maschile che non ho la minima idea. Sicuramente è un tema interessante, anche come sottolineava Ottavia Piccolo, vedere come lo stesso tema, cioè quello di una bellezza straordinaria e indiscutibile, venga trattato in modo diverso a seconda che riguardi una donna o un uomo. A proposito di trattamento discriminatorio verso le donne, anche Paola De Carolis sul Corriere della Sera come fa Francesco Borgonovo sulla Verità, parla delle misure che sta prendendo il governo Starmer contro la violenza, che ha preso tante forme ha messo nel mirino tante persone, gli immigrati in primis, ricorderete i disordini di cui abbiamo parlato settimana scorsa, e ieri Yvette Cooper, che è la prima ministra degli interni del Regno Unito, nell'esecutivo appunto di Keir Starmer, ha spiegato al Sunday Telegraph di aver ordinato una revisione della strategia antiterrorismo per includere in qualche modo anche la misoginia estrema, e quindi l'odio di genere viene equiparato alle radicalizzazioni, e c'è anche un allarme per come queste radicalizzazioni, questo odio, si moltiplichi sui social. Abbiamo parlato delle pensioni molto nei giorni scorsi, perché il sottosegretario all'economia Durigon della Lega aveva fatto alcune interviste dicendo di aver pronta una proposta con la cosiddetta quota 41. E c'era stato qualche giorno prima l'avvertimento del ministro del governo, del ministro dell'economia Giorgetti, sul fatto che comunque il nostro sistema pensionistico è in un equilibrio molto precario, e Valentina Conte riassume un po' il tema, perché sicuramente andrà riaffrontato in settembre, con questo titolo: cantiere pensioni, pagina 9 della Repubblica, incentivi per restare al lavoro, fondi integrativi obbligatori, ma la maggioranza è divisa. Vi segnalo il ricordo di una splendida ultra novantenne, Natalia Aspesi, di Alain Delon, quella bellezza ormai sfiorita in un volto segnato dalla malattia, in particolare appunto la depressione, e poi anche, ce lo ricorda Natalia Aspesi, ma lo ricordano in tantissimi, questa storia d'amore con Romy Schneider, che poi morì a soli 41 anni, 43 anni, ma la sua vita era stata segnata da tragedie come la morte prematura del marito e soprattutto la morte del figlio. Ricordate quella vicenda tremenda, ero molto piccola, ma mi fece molto effetto questo ragazzino di 14 anni che rimase ucciso giocando con un cancello, perché rimase infilzato in quel cancello. Ma insomma, qui si ricorda anche questa grande tormentata storia d'amore con Romy Schneider, un'altra bellissima. Sul tema della guerra in Ucraina vi segnalo un articolo di Tonia Mastrobuoni inviata a Parigi, perché la Germania è alle prese, come lo saremo anche noi tra poco, con la finanziaria, e dei dati che è trapelato è che sono stati tagliati i fondi in favore dell'Ucraina, perché in Germania torna il rigore sui conti. E poi c'è il racconto di Gianluca Di Feo su questi nuovi reclutamenti decisi da Putin, il dramma dei baby soldati mandati da Putin a Kursk contro gli ex galeotti di Kiev, la difesa dei confini lasciata ai ragazzi del 2005 che vengono travolti dagli ucraini. Invece, vi dicevo, il reportage di Francesca Mannocchi da Israele: emergenza permanente, sovraffollamento, ordini di evacuazione, bombardamenti continui, aiuti ridotti all'osso, la crisi umanitaria a Gaza diventa sanitaria, esplodono le epidemie, allarme polio. Della convention del Partito Democratico parleremo soprattutto domani, ma intanto ci sono già molti giornalisti inviati. Alberto Simoni sulla Stampa, inviato a Chicago, titola le due pagine così: il vento di Kamala aumenta ancora il vantaggio di Harris su Trump mentre il popolo democratico si raduna in Illinois, oggi la benedizione di Biden per il rush finale. C'è anche questo appello, come vi dicevo, di Narges Mohammadi e Shirin Ebadi, premi Nobel per la pace, che dicono: il mondo fermi l'orrore iraniano. Perché oltre alle impiccagioni di cui abbiamo parlato anche sabato, continua a esserci la repressione delle donne, e tra l'altro in particolare delle donne che sono in carcere. Meglio, il trattamento ancora più duro delle donne che sono in carcere. Interessante, a proposito di turismo, un approfondimento del Quotidiano Nazionale sul cineturismo. I Sassi di Matera, Fellini e la Casa di Montalbano valgono 600 milioni. Film, serie TV e set famosi ogni anno stimolano italiani e stranieri a cercare mete. La campagna di Mare Fuori e L'Amica Geniale sono le ultime mode estive. E ci sono appunto anche un po' di numeri. Molto interessante questa recensione, e deve esserlo anche il libro. È un libro di Heinrich Mann, che è il fratello del più famoso scrittore tedesco, e nel 1933 aveva scritto un piccolo libro intitolato L'Odio, e era un j'accuse. In quel momento Hitler muoveva i primi passi come cancelliere, e la foto tra l'altro è quella di Joseph Goebbels in un comizio a Berlino del 1934, quando era già ministro della propaganda. E secondo appunto Heinrich Mann si poteva evitare la deriva della Germania se si fossero colti i segnali di quei primi anni del potere di Adolf Hitler. Torna in libreria L'Odio. Hitler detestava gli intellettuali, ma questi furono deboli. Sulla vicenda Delon, il Messaggero ha una pagina intera su forse insomma un tema che sarà affrontato, ma soprattutto dagli avvocati e dalle famiglie in Francia, cioè quello dell'eredità. Il clan diviso dei Delon e la guerra fratricida per l'eredità del padre, tutto molto triste, ovviamente. Meno triste invece la pagina del Messaggero, dedicata a come si può portare con noi i nostri pet, e in particolare i cani, quando andiamo in vacanza. In vacanza confido, il 91% dei cani ormai va in villeggiatura con i padroni, e cresce l'offerta del turismo a quattro zampe, spiagge pet friendly, ma anche degli alberghi che appunto prevedono la possibilità di portare i cani in particolare, ma in alcuni ne abbiamo parlato anche nel nostro podcast Animale a Chi, alcune strutture accolgono anche animali di tipo diverso, gatti ma anche conigli. Settimana scorsa erano arrivate un po' di notizie sparse da diversi paesi africani, e questa settimana speriamo di tornare su questo tema con il nostro collega del Sole 24 Ore Alberto Magnani, che tra l'altro sul Sole 24 Ore di ieri metteva appunto insieme un po' di queste notizie, e lo fa oggi anche il Domani. Tra secessionisti e jihad, la nuova Africa del Sahel. Mario Giro scrive: la sconfitta del gruppo Wagner nel nord del Mali nelle scorse settimane è solo in apparenza una buona notizia. I movimenti Tuareg sono supportati anche dagli islamisti e la regione resta frammentata in una serie di conflitti. Daniele Capezzone ha un'opinione molto chiara sulla convention dei democratici. Colate di bava per Kamala, 3 punti di sospensione. Ma sull'economia sarà impossibile nascondere i flop dell'era Biden. Vedremo. Su questo, tra l'altro è molto interessante vedere come le due squadre dell'ex presidente Donald Trump e dell'attuale vicepresidente Kamala Harris stanno preparando i due candidati alle elezioni, al dibattito che si terrà poi più tardi in settembre. E addirittura ci sono proprio delle persone che interpretano il rivale, quindi sono proprio come delle prove con tutte le domande che potrebbero essere fatte dai giornalisti, ma anche le risposte che potrebbero, insomma, sarà sicuramente un dibattito probabilmente tanto importante quanto lo è stato il primo e ultimo tra Joe Biden e Donald Trump. Vi segnalo il commento di Costanza Cavalli visto che lega un po' quello che avevamo detto sul calendario Pirelli, che ha come unica protagonista italiana Elodie, che venerdì aveva dato tante interviste dal backstage di questo calendario, aveva anche detto che spogliarsi è una forma di libertà. Costanza Cavalli oggi in un commento su Libero scrive: la vera rivoluzione è levarsi il velo in Iran e non spogliarsi in Italia, dove fino a prova contraria spogliarsi non è un reato. Ultimissima segnalazione, no, non ho tempo, ve la faccio dopo il GR con credo sia Valeria De Rosa, e quindi do la linea al GR, ringrazio tutti per l'ascolto, Carmelo Lauricella in regia, se vorrete appuntamento appunto dopo il GR per la seconda parte di 24 mattino estate.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon lunedì 19 agosto da Giulia Crivelli. Approfitto per ricordarvi i canali social di 24 mattino, Instagram, Facebook e Twitter, che dovremmo chiamare X, ma molti di noi non sono ancora abituati. E naturalmente vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione, tutte le trasmissioni di Radio 24 sul sito, le potete riascoltare in podcast, e poi naturalmente se vorrete anche ascoltare tutti i podcast originali che trovate sul sito e sulle altre piattaforme. Detto questo, una piccola coda di rassegna stampa. Avevo tenuto da parte una bella recensione di Mario Bernardi Guardi a questo libro di Borges che si intitola Sette sere, pubblicato come quasi l'intera opera di Jorge Luis Borges da Adelphi. È uno scrittore argentino che era nato nel 1899 ed è morto poi nel 1986. Questo è forse il libro che ho letto più bello che io ho letto nell'ultimo anno. È la trascrizione di sette conferenze che Borges fece quando era già cieco a Buenos Aires, e la recensione si intitola Le confessioni e le ossessioni di Borges lettore, in un volume le sette conferenze dello scrittore argentino, dal folle volo dell'Ulisse dantesco all'insonnia di Alessandro. Sono veramente dei viaggi un po' nella mente e nell'anima. Lo consiglio a tutti, anche perché è un po' come leggere sette racconti, sono abbastanza brevi e anche insomma una lettura anche abbastanza semplice, se vogliamo. Poi si può sempre rileggere per trovare altri piani di lettura, come capita sempre con quello che scrive Borges. Dalla Repubblica di ieri, in realtà, perché nei prossimi giorni parleremo di questa convention di Chicago, vi segnalo le quattro pagine di Anna Lombardi, inviata a Chicago, che fa un parallelo con un'altra convention importante che ci fu sempre a Chicago del Partito Democratico nel 1968. E quindi la convention torna alla cosiddetta città del vento. Chicago è conosciuta appunto anche per questo, soprattutto in autunno e inverno c'è un vento, ci sono venti molto forti, temperature che scendono anche per molti giorni sotto zero. Come 56 anni fa rischia di essere travolta dalle proteste. Allora la polizia represse gli oppositori alla guerra del Vietnam. Oggi il rischio di scontri è legato al conflitto a Gaza e alle tensioni sociali di una metropoli divisa, cioè Chicago. E tra l'altro ci sono poi alcuni dettagli, non so, su come Kamala Harris arriverà a Chicago. Paolo Mastrolilli racconta, parte in pullman il viaggio di Harris verso la convention. E a proposito delle proteste, sono 201 le organizzazioni pronte a manifestare in città con diverse bandiere. Nel 1968, appunto, ricordiamo questo precedente storico, Chicago fu invasa dai giovani che contestavano i democratici per la guerra in Vietnam, e il 28 agosto in particolare di quell'anno scoppiò la battaglia di Michigan Avenue. Negli scontri ci furono 425 feriti e 668 arresti. Speriamo naturalmente che le proteste questa volta siano più pacifiche. Vi segnalo dal Foglio del lunedì, che come il Sole 24 Ore è un po' un numero di approfondimenti, un interessante intervento di Giulio Boccaletti, che è un esperto di sicurezza delle risorse naturali e saggista, autore del libro pubblicato da Mondadori nello scorso anno, Siccità, un paese alla frontiera del clima, che sfata un po' alcuni dati che riguardano la siccità, ma in particolare li inquadra in una emergenza che, se così si può definire, dura da tantissimi anni e non è una novità di questa estate. In Sicilia di nuovo emergenza idrica. Ai piedi delle Alpi i temporali si trasformano in torrenti per le strade, torna al dibattito sterile sul clima che cambia. Competenze, investimenti, decisioni che servono invece per il governo dell'acqua, e appunto approfondisce questo. Il titolo: contro i falsi miti della siccità. Vi segnalo anche il ricordo di Maria Rosa Mancuso, critica cinematografica del Foglio, di Alain Delon, la leggenda del più bello del cinema, In morte di Alain Delon. Emmanuel Macron, l'avrete probabilmente sentito, ha definito Alain Delon un monumento della Francia, però qui Maria Rosa Mancuso ci parla di lui soprattutto come attore. E vi leggo le ultime righe. Nel 2019 a Cannes diedero a Alain Delon una palma d'onore, ricevuta con un discorso così triste che faceva male sentirlo, peggio guardarlo, succede a certe bellezze francesi, stesso destino di Brigitte Bardot. Il Guardian preferisce ricordarlo con una fotografia del 1967 che credo molti di voi abbiano visto. E in questa fotografia del 1967 c'era Marianne Faithfull, all'epoca compagna di Mick Jagger, seduta tra Alain Delon e Mick Jagger. Marianne chiacchierava e rideva con Delon e il di lei fidanzato Jagger era piuttosto seccato, e si sono insomma sprecati anche nei mesi scorsi i commenti a questa fotografia, no? Quando sei Mick Jagger, sei la rock star del momento, protagonista anche della storica rivalità con i Beatles, e però ti capita di andare a una festa e c'è Alain Delon e la tua super fidanzata ha occhi solo per Alain Delon. Capita anche questo. E era l'ultima parte di Rassegna Stampa. Ora ci fermiamo un attimo per l'aggiornamento sulla viabilità e poi inizia la seconda parte di 24 mattine estate e ripartiamo proprio dal Medio Oriente.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli agli ascoltatori che chiedono quando finisce il palinsesto estivo e in particolare quando torna Simone Spezia qui a 24 mattino. È lunedì 2 settembre, quindi mancano ancora due settimane. Chi pensa di non potercela fare, secondo me ce la può fare. Ma detto questo, come vi dicevo, passiamo agli approfondimenti che abbiamo scelto per questa seconda parte di 24 mattina estate, e il primo è sul Medio Oriente, e do il buongiorno a Mauro Pompili, giornalista freelance a Beirut, perché come sappiamo il Libano è tornato soprattutto dopo i fatti del 31 luglio ad avere un ruolo importante in questa fase della guerra tra Israele e in particolare Hamas. Buongiorno a Mauro Pompili, grazie per aver accettato il nostro invito, e la prima cosa che le chiedo è la sua reazione a questi colloqui che ci sono stati a Doha, avvenuti dopo molti attacchi dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, quindi non sotto i migliori auspici, ma che comunque si sono conclusi con dichiarazioni di cauto ottimismo da più parti, non da parte di Hamas, a dire il vero.
Buongiorno a tutti. Sì, diciamo che gli occhi di tutto il Libano in questi giorni sono puntati a Doha e adesso si sono spostati al Cairo, dove si stanno spostando i colloqui. E c'è tensione nel paese per quanto riguarda questi colloqui, perché ovviamente nessuno in Libano vuole la guerra, perché il Libano è in una fase storica particolare, che è quella di una grave crisi economica, politica, istituzionale. E c'è speranza? Forse sì, forse no. In realtà ce n'è molto poca, perché in questo periodo, mentre tutti gli occhi del mondo erano concentrati giustamente su quanto avveniva a Gaza e su come Israele sembrava fare di tutto per far fallire i negoziati, continuando con attacchi profondi a Gaza, e la tensione anche qui in Libano ha continuato a salire con attacchi da una parte e dall'altra, anche se su chiavi molto diverse. Quindi c'è grande speranza per quello che avviene al Cairo, c'è grande preoccupazione per la posizione di Israele, in particolare di Netanyahu, che qui in gran parte è ritenuto come il personaggio politico che non ha bisogno della pace e quindi non la vuole e non la cerca.
Certo.
Di fatto, sì.
Prego. No, mi dica.
I segnali positivi sono che questa guerra non farebbe comodo a nessuno, perché un coinvolgimento a tutto tondo del Libano nella guerra, cioè uno scontro totale aperto su tutto il territorio fra Israele e Hezbollah, sarebbe veramente una macchia d'olio che sarebbe difficile aggirare in tutta la regione, perché a quel punto si sa perfettamente che l'Iran non starebbe a guardare, lo Yemen non starebbe a guardare, ma ci sono quelle cose sotto traccia che non vengono raccontate, e ci sono altri due paesi molto importanti che sono la Giordania, l'Egitto, che hanno politicamente nei loro governi sicuramente posizioni diverse, ma che hanno una popolazione che è pronta ad esplodere. Nel senso, sono due paesi grandi, sono due paesi a maggioranza, fortemente a maggioranza sunnita, quindi certo, della stessa corrente religiosa dei palestinesi. Sono paesi in cui, non scordiamoci, che i fratelli musulmani in Egitto e una forte componente ereditata da ISIS in Giordania sono molto presenti e molto forti. Quindi ecco, il rischio di una destabilizzazione regionale, certo, nel caso di una guerra è profondo.
Un altro, lei ricordava, oggi i colloqui si spostano in Egitto, si sono spostati in Egitto, e poi è arrivato Anthony Blinken, è la sua nona missione, segretario di Stato americano, nona missione in Israele. Dovrebbe incontrare subito il premier israeliano Netanyahu. Ecco, su questo che impressioni si hanno dal Libano? Perché anche lì Joe Biden è tra quelli che ha detto che non si è mai stati così vicini a una tregua, in realtà non è negli ultimi giorni, lo ha detto più volte, ma sul tema appunto nona visita, e possiamo dire finora un nulla di fatto di queste visite di Blinken per cercare di far cambiare posizione su alcune iniziative al premier Netanyahu. Da questa visita ci si aspetta forse qualcosa di più?
No, fondamentalmente no, anche perché qui in Libano la frase che si ripete molto di più è una frase che è stata detta in uno dei suoi discorsi di Nasrallah: se l'America volesse con un colpo di penna sugli accordi potrebbe fermare la guerra, cioè fermando gli aiuti militari ed economici a Israele, metterebbe Netanyahu con le spalle al muro e lo costringerebbe ad arrestare la guerra a Gaza. I segnali positivi vengono da cose molto sottotraccia, cioè da quel poco che per esempio si è saputo di Doha, e che c'è stata una parte importante delle discussioni che è stato sul rilascio dei prigionieri palestinesi e sui nomi dei prigionieri palestinesi. Tra questi nomi è iniziato a circolare quello di una persona estremamente importante per il mondo palestinese, che è Marwan Barghouti, che probabilmente più è sconosciuto, ma è un leader palestinese in carcere da quasi 20 anni nelle carceri israeliane, di fatto senza processo, perché lui, non riconoscendo Israele, ha sempre rifiutato il processo. Un personaggio che nasce dall'OLP, da Al-Fatah, ma che, per quanto possa sembrare strano a tutti gli ascoltatori, è un uomo di cultura gandhiana, è a modo suo un uomo di pace, anche se di lotta, ed è ritenuto da tutti gli osservatori di questa regione l'unico uomo che sarebbe in grado di ottenere la riunificazione fra le due grandi anime palestinesi, Hamas e OLP, e quindi forse di portare un fronte unico a un serio tavolo di trattative per un futuro del popolo palestinese. Certo. Il fatto che questo nome abbia iniziato a circolare fra quelli dei probabili prigionieri liberati per molti è un segno che in Israele c'è qualcuno che forse vuole veramente che questa guerra finisca. E nel senso che è un uomo ritenuto estremamente pericoloso da Israele, proprio perché è forse l'ultima figura carismatica e trasversale a tutto il popolo palestinese che è rimasto ancora in vita, che ancora non è stata eliminata.
Certo. Un articolo che mi ha molto colpito oggi sul Corriere della Sera di un tuo collega, Andrea Nicastro, inviato a Beirut, sì, e parla della proiezione di questo documentario, un docufilm di Al Jazeera sui 14 giorni dell'assedio all'ospedale di Al-Shifa, che è un ospedale di Gaza City, nella striscia di Gaza, che fu occupato dall'esercito dello Stato ebraico e che poi si ritirò il 1° di aprile, ma l'ospedale è di fatto distrutto. E ieri alla proiezione di questo docufilm c'era anche Ghassan Abu Sittah, che è un chirurgo plastico di Medici Senza Frontiere, vive, in realtà è rettore dell'Università di Glasgow, quindi c'è, sappiamo che Al Jazeera, le sedi di Al Jazeera sono state chiuse in Israele, c'è il tanto temuto sempre problema nei periodi di guerra di avere informazioni dal campo. Ecco, su questo secondo te, sono passata al tu, scusami Mauro.
Va benissimo, nessun problema.
Ecco, secondo te esiste questo problema? Cioè c'è la guerra delle cifre, i famosi 40.000 morti nella striscia di Gaza, Israele però sostiene che almeno 10.000 sono in realtà militanti di Hamas, quindi questo anche vissuta da voi in prima persona, questa necessità e anche a volte impossibilità di raccontare quello che succede perché poi mancano fonti ufficiali affidabili.
Sì, questo è un enorme problema perché di fatto ormai da mesi le uniche fonti affidabili o meno che siano sono quelle interne alla striscia, sono ovviamente quelle di Gaza, visto che anche le Nazioni Unite non riescono ad entrare. E sicuramente le cifre sul numero dei morti che ormai dicono raggiunge quasi 50.000, ma è da sottolineare che uno studio della rivista medica inglese Lancet, non si occupa di geopolitica di solito, però ha realizzato uno studio che circa un mese fa stimava nei morti diretti e indiretti per causa di questi 9 mesi di guerra, erano già 180.000. Quindi si tratta di una strage, di un'ecatombe, al di là del morire direttamente sotto una bomba o meno. Che siano fra questi morti ci siano più di 10.000 miliziani è difficile dire, ma anche perché è difficile capire cosa è oggi un miliziano di Hamas. Se prima del 7 ottobre probabilmente era abbastanza facile identificarli, era un gruppo armato nella striscia, politicizzato, eccetera. Oggi quanti sono i palestinesi della striscia di Gaza che dopo 320 giorni di bombe, di fame, di assenza d'acqua e di ogni cosa non sono vicini o comunque collegati ad Hamas? Quindi certo, resta il fatto che sappiamo che sono morti più di 20.000 bambini, sono morte donne, sono morti moltissimi civili che continuano a morire anche in Libano. Il bombardamento di venerdì di Israele su un presunto deposito di armi di Hezbollah a Nabatieh, neanche vicino al confine, quindi 50 chilometri all'interno del paese, e valutiamo che il Libano è lungo dal confine nord al confine sud 221 chilometri, quindi 50 chilometri è abbastanza interno al territorio libanese. Ha ucciso tra le 10 e le 12 persone, tutti rifugiati siriani, civili, molti bambini. E la domanda che si fanno tutti qui, anche quelli lontani da Hezbollah, ma Hezbollah mette i siriani a guardia di un suo deposito di armi? Non ha senso ovviamente, no? Quindi si continua, anche in Libano si muoiono e muoiono civili e muoiono persone che non c'entrano niente.
Certo, tra l'altro sulla situazione del Libano, appunto, ricordiamolo, io ricordo quando ci fu la grande esplosione nel porto, poi i tentativi di ricostruzione, ancora non si capisce nemmeno se ci sono stati, davvero sono state individuate le responsabilità, è un paese distrutto da anni di guerra e adesso tra l'altro anche con un'economia in forte difficoltà, con la dollarizzazione, quindi quello che ci dicevi all'inizio, cioè che in Libano c'è molta preoccupazione perché la guerra si estenda, perché complicherebbe ulteriormente la situazione interna. Ecco, tu vedi qualche spiraglio? Comunque mettiamo in pausa questa parentesi della guerra ed escludiamo per un momento un'ulteriore escalation, però per il Libano che cosa si può prevedere nel breve e medio termine? Perché è un paese che comunque di risorse, anche di persone, insomma una società civile che in passato era stata molto vivace, aveva anche su tutti i fronti, anche culturali, quindi appare proprio come una situazione che potrebbe essere diversa.
Sì, assolutamente. Il Libano è un paese incredibile in tutti i sensi, cioè nel senso che in questi ultimi 10 anni o poco più siamo stati costretti a raccontare un Libano che passava da una crisi all'altra, dalla guerra del 2006 e poi tutto quello che ne è conseguito, gli scontri interni del 2008, fino ad arrivare alle ultime crisi, la devastante crisi economica esplosa nel 2019, l'esplosione al porto, il Covid. Eppure è un paese che è dotato nei suoi cittadini di una resilienza forse esagerata e riparte sempre. La cosa orribile di quello che è accaduto dall'8 ottobre in Libano è che era un momento in cui il paese iniziava a riprendersi di nuovo, no? Per l'ennesima volta l'economia nel suo piccolo cominciava a muoversi. Quindi il Libano continua a essere un paese di grandi speranze per il futuro. Ha sicuramente bisogno di pace e di stabilità. Purtroppo è un paese che interessa enormemente la politica regionale. È un paese chiave, piccolo, minuscolo, non ha grandi risorse minerarie, a parte questo petrolio, gas a largo, che forse un giorno si scoprirà se c'è, quanto è, eccetera. Ma è politicamente strategico, cioè la destabilizzazione del Libano, come accennavamo all'inizio, sarebbe la destabilizzazione di tutta la regione, proprio perché è un paese culturalmente misto, in cui una grossa percentuale della popolazione è cristiana. C'è una forte presenza sciita, c'è una forte presenza sunnita, c'è una forte presenza drusa. No?
Speriamo, insomma, però, che.
E quindi la politica libanese dal 48, dal 43, da quando è indipendente, è sempre stata fondamentalmente decisa all'esterno.
Certo.
Però è un paese che può farcela se è lasciato tranquillo per un po'.
Appunto, la pace, insomma, è la precondizione per qualsiasi cosa. Grazie mille a Mauro Pompili, giornalista freelance a Beirut, per averci raccontato un po' la visione da lì, da chi è sul campo, e magari ti disturberemo ancora, io e i miei colleghi, per avere appunto il punto di vista proprio da lì. Grazie Mauro e buona giornata.
Buona giornata a tutti e anche agli ascoltatori, grazie.
Ci fermiamo un attimo per una pausa e poi riprendiamo con un approfondimento invece che ci riguarda più da vicino, che è quello del bullismo al tempo dei social. E partiamo da alcuni fatti di cronaca, ma è un fenomeno che va ben oltre la cronaca.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli alle ascoltatrici che mi chiedono il titolo, di ripetere il titolo del libro di Jorge Luis Borges. Si chiama Sette Sere, l'ho pubblicato ad Elfi, è un librino piccolo con una copertina blu, e sono appunto sette le trascrizioni di sette conferenze tenute da Borges su temi molto diversi. Anzi, se lo leggerete, poi mi piacerebbe sapere se vi piace quanto è piaciuto a me. La mia conferenza preferita è quella sul sogno, che ho trovato veramente appunto per sognare un po', ma per riflettere sul significato dei sogni, che è una cosa che mi affascina da sempre. Ora però torniamo molto nella realtà, e qualcosa di molto lontano dai sogni, che è il bullismo al tempo dei social, e affrontiamo questo tema con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, insegna presso il Dipartimento di Psicologia all'Università qui di Milano Bicocca, e tra l'altro uno dei suoi libri è proprio dedicato anche a questi temi, si intitola Sì te stesso a modo mio, essere adolescente nell'epoca della fragilità adulta, perché comunque, insomma, siccome parliamo di adolescenti, quindi nella maggior parte dei casi vivono ancora in famiglia, perciò si relazionano con i genitori e con altri adulti, e questa relazione va inquadrata anche in questo fenomeno del bullismo sui social. Purtroppo ci sono stati ancora episodi recenti. La prima cosa che vorrei chiederle, dottor Lancini, oltre a ringraziarla naturalmente per aver accettato il nostro invito, è: ma c'è forse un pochino più di consapevolezza, o ci si ferma ancora, appunto, cosa a cui servono i libri come i suoi, o ci si ferma ancora al fatto di cronaca, si condanna, si racconta e poi si passa oltre in attesa del fatto di cronaca successivo, o comincia a esserci una seria riflessione su questi temi?
Beh, ma è indubbio che, buongiorno a tutti e a tutte innanzitutto, è indubbio che negli ultimi anni c'è una modalità di esprimere il disagio da parte delle nuove generazioni che richiede delle riflessioni. È chiaro che fatti di cronaca come questi spingono a delle riflessioni, anche chi fa il mio mestiere a distanza, quindi inevitabilmente sono superficiali sull'avvenimento in sé, ma servono come una riflessione più ampia per interrogarci rispetto a quello che diceva lei su cosa fare. E su, diciamo, non tanto le cause uniche, che sono sempre complesse da individuare, ma su una serie di fattori che in questo momento, a mio avviso, tra cui la fragilità adulta e una sorta di dissociazione tra i comportamenti che mettiamo in atto ogni giorno, lo dico anch'io come padre, come genitori, come insegnanti, e quello che poi invece pretendiamo, vogliamo dalle nuove generazioni. Quindi in questo momento è inevitabile che se ne parli, perché in effetti l'aumento di forme di disagio, che non sono solo quelle del bullismo di strada e della violenza verso gli altri, ma gli attacchi al corpo, i disturbi del comportamento alimentare, il famoso fenomeno del ritiro sociale, che è l'equivalente maschile dell'anoressia, i tagli, i tentativi di suicidio sono sicuramente in aumento e quindi allarmano e chiedono una riflessione da parte degli adulti.
Certo, perché questi sono appunto dati di cui abbiamo parlato ormai, guardi, io non so, sono parecchi anni che in estate in particolare seguo questi approfondimenti e sono almeno 3 anni che parliamo e la cosa si è aggravata dopo il Covid di aumento di questi fenomeni come l'aumento dei disturbi del comportamento alimentare che riguardano soprattutto le ragazze ma non solo e poi come diceva lei i tagli o altre forme di autolesionismo. Ecco, il suo libro in particolare si focalizza sugli adolescenti. Io ricordo l'adolescenza con grandissimo dolore, insomma non è stato un periodo felice per me e credo per molti, sicuramente difficile per tutti perché è un periodo di grandi cambiamenti. Adesso, al di là del fatto che magari adesso è proprio anche un po' anticipata l'adolescenza, una volta insomma in inglese, no? Da quando si usa il suffisso teen, quindi da 13, dai 13 fino ai 19 si sarebbe adolescenti, mettiamo che i confini siano leggermente cambiati, però secondo lei è ancora il periodo più critico o questo o addirittura insomma si vengono anticipati i problemi legati ai grandi cambiamenti dell'adolescenza?
Ma indubbio che negli ultimi anni, secondo me, l'adolescenza permane quell'età, poi esiste una nuova fascia di cui ci occupiamo da tempo, ho dedicato un libro anch'io 10 anni fa sul giovane adulto, ed esiste la preadolescenza, ma indubbio che negli ultimi anni una serie di diciamo cambiamenti a livello familiare e sociale hanno portato a una precocizzazione dei comportamenti dei ragazzi, a una spinta a crescere senza precedenti. Basti pensare che oggi a 8 anni si va in giro vestiti come andavamo in giro vestiti noi all'ultimo anno dell'università, che a 11 anni hanno conosciuto tanti di quei coetanei, i ragazzi che io non ho mai conosciuto. Come dico sempre, il pigiama party viene anticipato, temo che a breve lo faranno in uscita dalla nursery appena nati, in una spinta a precocizzare qualsiasi esperienza che indubbiamente dipende dai modelli familiari, ma dipende, come sostengo da tempo, non solo dalla famiglia o da internet, che molto spesso finiscono per essere al centro, diciamo, dell'accusa quando accadono episodi di questo tipo, ma di una complessità, di una serie di modelli di identificazione mass mediatici, tanti coetanei, che oggi costruiscono il modello identitario delle nuove generazioni. La famiglia e la scuola contano tantissimo, ma di sicuro non hanno più l'esclusiva che avevano una volta rispetto ai modelli di identificazione.
Certo. Io per esempio, riflettendo appunto sul fatto che oggi ci saremmo parlati, io sono del 1969, ho fatto una scuola a tempo pieno e il bullismo è sempre esistito, l'ho vissuto sulla mia pelle quando poi sono fatto un anno all'estero dove ero proprio una diversa e bullizzata, ma l'ho anche visto sui miei coetanei e forse chissà ho rimosso, ma può darsi che anch'io mi sia resa protagonista di qualche piccolo atto di sopraffazione, però ricordo che c'erano come degli anticorpi e ricordo che gli insegnanti segnalavano anche ai nostri genitori se noi avevamo dei comportamenti in qualche modo di bullismo verso i compagni più deboli. Non so se forse questo adesso addirittura appunto il comportamento bullista con la possibilità di postare subito su internet quello che si fa anche di aggressivo e violento ha un po' fatto perdere questa valenza negativa riconosciuta da tutti quando si prende di mira una persona più debole.
Guardi, io ho iniziato a lavorare per il contrasto al bullismo, che oggi ovviamente con la rete si parla di cyberbullismo, si è amplificato, ahimè, quando ho iniziato appunto la mia carriera oltre 30 anni fa. E le devo dire che dovremmo discutere su un aspetto fondamentale, secondo me, proprio per chi se ne è occupato come me, cioè che noi tendiamo a volte, al di là appunto di questi fenomeni cosiddetti di bullismo di strada, a chiamare bullismo quello che non è e non facciamo una buona operazione. Cioè uno dei temi oggi è che c'è, insieme a questi episodi veri che vanno sottovalutati a scuola, anche un eccesso da parte appunto di una società individualista, di genitori, come diceva lei, sempre preoccupati e che assaltano la scuola, di scuole che non vogliono aver conflitti, a ridurre qualsiasi possibilità di gestire sentimenti come la rabbia e il conflitto che, se metti insieme dei bambini per tante ore, sono, certo, inevitabili. Allora, su questo dovremmo, secondo me, e lo dico, stare molto attenti. Il bullismo è un fenomeno scientifico che ha una definizione, quindi ci vuole intenzionalità, simmetria, ripetizione del gesto, altrimenti io sono del 65, con la definizione che sento ogni tanto, io ero bullo 5 volte al giorno e 5 volte vittima dei bulli, perché dei conflitti fanno parte della crescita, il che ovviamente non vuol dire che i bambini li si lascia picchiare a scuola, ma vuol dire che esisteva una comunità educante che tollerava anche che il proprio figlio finisse all'interno, diciamo, di un conflitto relazionale che a volte poteva sfociare anche in qualche contatto fisico. Detto questo, non è per sottovalutare il fenomeno, ma è proprio per una perdita, se no, di credibilità. Perché dico questo? Perché oggi, se non tolleriamo, appunto, che esistano anche delle possibilità di gestire delle emozioni che sono molto disturbanti per gli adulti, è quello che provo a scrivere nel libro, no? Cioè la rabbia, la tristezza, è come se dovessero essere rimosse, sono viste esattamente come dei movimenti messi in atto inappropriati, è come se dominasse una sorta di comportamentismo che non viene, come dire, poi analizzato in nome delle emozioni che esprimono. Allora, su questo io lo dico da tempo, è necessaria un'alfabetizzazione emotiva degli adulti, non dei ragazzi, perché si possono gestire questi conflitti. Detto questo, è indubbio che questo cambiamento, appunto, della comunità educante, insieme alla pervasività di internet e di modelli che in questi anni, me lo lasci dire, hanno proposto le risse ogni sera anche in trasmissioni televisive, in modalità attraverso il quale la prevaricazione dell'altro è una modalità di avere audience, like, follower, chiamiamole come vogliamo, ha contribuito, ferma restando la responsabilità individuale e la legge, certo, che fa il suo corso adeguatamente, ha contribuito a creare dei modelli in cui, quando sei con una situazione di disagio e di difficoltà, cosa fai? Alcuni, per caratteristiche di personalità, attaccano il sé, altri, per motivi di contesto, di personalità, attaccano l'altro, e come lei avrà visto, in questi anni qualsiasi forma di violenza giovanile ha come protagonista il telefonino, lo stupro di, certo, Palermo dell'anno scorso. L'importante è riprendere e rendere la propria invisibilità visibile, costi quel che costi, certo, e questo è qualcosa sul quale dobbiamo lavorare.
Ecco, io se posso notare, insomma, un cambiamento in questi anni, è che una volta, parlo ancora appunto di quando io ero una giovanissima donna, dire che si andava dallo psicologo, che si andava dall'analista, o peggio ancora che si andava dallo psichiatra a prendere qualche medicina, o magari si andava da più di questi professionisti, era uno stigma. Ricorderete tutti, insomma, quando fu pubblicato il primo libro importante sulla depressione, anche la depressione era uno stigma. Qualcosa in questo senso mi sembra cambiato, cioè non si ha un po' meno paura di dire che si chiede aiuto a uno psicologo o a un analista o a uno psicoterapeuta o a uno psichiatra. E in tutto questo si era inserita anche la proposta del bonus psicologi, per avere, appunto, anche per dare un aiuto a chi magari per ragioni economiche sceglie di non rivolgersi a un professionista. Secondo lei questo, per esempio, è una strada da continuare a percorrere pur nelle difficoltà che sappiamo ha in questo momento il sistema sanitario nazionale?
Beh, assolutamente. Noi sappiamo, lei citava appunto un aggravarsi delle situazioni che la pandemia ha solo esacerbato. Sono almeno 10 anni che le neuropsichiatrie pubbliche e i servizi privati come quello che dirigo io vedono un aumento di richieste. E mi lasci dire una cosa importante: questa cultura dello psicologo che si è avvicinato ai giovani è stata portata avanti da tante esperienze, citavo prima il bullismo ovviamente e le prime esperienze fatte a scuola, proprio anche attraverso l'ingresso, ad esempio, a scuola dello sportello psicologico, attraverso gli interventi di prevenzione. Cioè si è fatto capire ai ragazzi, e questo è importante, che chiedere aiuto, soprattutto nell'età evolutiva, soprattutto in preadolescenza e in adolescenza, in quelle età più complesse, come diceva lei, non era dovuto al fatto che tu eri malato. Certo. Perché qui arriva il tema dello stigma. A volte si rischia di dire ai ragazzi, e andare così a, non dico rovinare, ma rischiare di ridurre quel grande lavoro che è stato fatto, che dice: guarda, è una fase in se stessa a rischio, ci sono dei cambiamenti importanti del corpo, dei processi nuovi, quindi è importante, si può chiedere aiuto. Allora, questa cultura che è entrata nelle scuole, questa cultura di avvicinamento della cultura psicologica che è stata ai genitori ma anche ai ragazzi, ha consentito ai ragazzi di comprendere che chiedere aiuto nei momenti in cui hai un conflitto evolutivo, una difficoltà, non significa andare da qualcuno che ti dirà che sei matto, significa, certo, trovare una forma di mettere in parola quello che e invece agisci, perché la specialità della casa dell'adolescenza è questa, che se non riesci a mettere in parola gli stati d'animo confusi, appunto, li agisce la rabbia e la tristezza. Certo. Quindi credo che il bonus psicologo sia un'ottima cosa. credo che si discuta non so ormai da quanti anni, è ferma in Parlamento, poi non so più se neanche c'è una legge che introduca lo psicologo a scuola, ma non come uno psicologo che vada a curare, uno psicologo che metta una competenza a disposizione, certo. E su questo è molto importante, a dei ragazzi ma anche dei genitori e degli insegnanti, certo. Nelle scuole quotidianamente.
Insomma, qualche passo avanti si è fatto rispetto a quando io e lei eravamo più giovani e speriamo se ne facciano altri. Grazie ancora a Matteo Lencini, il suo ultimo libro Sì, te stesso a modo mio, essere adolescenti nell'epoca della fragilità assoluta, pubblicato da Raffaello Cortina. Matteo Lencini, psicologo psicoterapeuta e insegna appunto presso il Dipartimento di Psicologia della Bicocca qui a Milano. Grazie ancora e buona giornata e buon agosto.
Grazie a voi.
E ora passiamo all'ultimo approfondimento e sono intanto felice di dare di nuovo il benvenuto a Giampaolo Colletti, che è giornalista, direttore di Startup Italia, è uno storico collaboratore del Sole 24 Ore, cura insieme a Fabio Garattagliano una pagina dedicata al marketing e all'innovazione sul Sole 24 Ore e quindi esperto di marketing, che poi è un'altra delle discipline che è stata rivoluzionata, se vogliamo, da internet, quindi diciamo soprattutto a partire dal 2000, ci sono però sempre nuove frontiere, proprio perché il marketing deve essere di per sé innovativo e la rivoluzione digitale lo ha ulteriormente spinto verso questa innovazione, e adesso ci sono delle nuove frontiere del marketing. Mi ha incuriosito in particolare questa idea della società che offre di mandare dei messaggi nello spazio, che lo trovo una cosa insomma un po' così bizzarra. Però Giampaolo, innanzitutto ancora appunto buongiorno, e poi volevo appunto parlare con te prendendo spunto magari da questa bottiglia nello spazio, quali sono le nuove frontiere del marketing al di là di questo caro Marziano si scrivo.
Caro Marziano, addirittura, come si direbbe citando una pellicola, pensa Giulia, del 1982, tanti anni sono passati, ed era la pellicola di E.T. che diceva telefono casa, oggi forse direbbe telefonino casa, o meglio smartphone casa, perché quello che sta accadendo è che l'iniziativa si chiama Star Battle e riguarda proprio un'operazione di marketing spaziale. Di fatto è possibile inviare un messaggio, più messaggi nello spazio, lo puoi fare ovviamente pagando, come spesso accade nei servizi anche via smartphone, e qualcuno negli anni potrebbe anche risponderti. È un'iniziativa peraltro portata avanti proprio da alcuni enti rilevanti, autorevoli, come Telespazio, società del gruppo Leonardo, ma la cosa particolare è che è un'iniziativa che si ripete dopo 50 anni, perché la prima volta è stata realizzata nel 1974 e riguardava il radiotelescopio di Arecibo, quindi le isole caraibiche. Invece questa volta riguarda il territorio italiano, siamo al Fucino, quindi in Abruzzo, ed è a distanza di 50 anni c'è la possibilità di mandare messaggi, certo, multimediali, quindi foto, video, audio, ecco, tutto quello che riguarda internet.
Prima abbiamo parlato di bullismo e anche di cyberbullismo, questa la trovo una cosa molto interessante, che i messaggi, insomma, non è che posso mandare qualsiasi messaggio nello spazio sempre sperando che ci sia qualche extraterrestre a riceverlo, ma ci saranno filtrati questi messaggi da un software di intelligenza artificiale, suppongo di questi molto avanzati, per evitare messaggi di haters nello spazio, è giusto, è corretto?
Gli haters, cara Giulia, potrebbero anche annidarsi nello spazio, o peggio ancora, noi umani portare alle forme aliene messaggi di haters, cosa forse ancora più probabile. Però il segno anche del tempo, cioè la rete, internet ha dato una piazza, un agorà virtuale a disposizione di tutti, il rischio poi è che qualcuno possa approfittarne, come peraltro già avviene abitualmente. Quindi ci sono questi software che decriptano i messaggi degli odiatori e li eliminano dalla possibilità di invio nelle radiofrequenze spaziali, ecco.
E quindi tecnicamente, quindi quanto costerebbe mandare questo messaggio? Mi viene da ridere.
Allora, l'invio del messaggio, tra l'altro, è anche democratico, se vogliamo. Diciamo, va da una cifra che dai 14 euro ai 30 euro circa, 29 euro, e ovviamente la cifra più elevata è per un video, quindi un video messaggio di pochi secondi. E quindi, diciamo, è aperto a tutti. Ma la cosa particolare, mentre nel 1974 c'era un solo invio con un solo messaggio, qui ci si aspetta, già con il primo invio è stato fatto il 10 agosto, il secondo verrà fatto col solstizio del 21 di dicembre, ci si aspettano migliaia di messaggi e quindi diciamo una partecipazione massiva della comunità di internet nel dialogare con forme aliene. Ed è forse, Giulia, anche la conferma che viviamo davvero in una, quella che l'Harvard Business Review ha definito la nuova era conversazionale, cioè abbiamo paradossalmente un bisogno costante di dialogo con le nuove forme, anche attraverso i contatti con gli utenti, quindi dialogare in maniera costante attraverso i social media, attraverso le app, e questo lo verifichiamo nella vita quotidiana, perché, non soltanto tra utenti, ma anche tra brand.
No, hai ragione, perché al di là della notizia, che appunto magari alcuni considerano fin troppo così curiosa, marginale, l'idea di mandare un messaggio nello spazio, che come tu hai spiegato non è nemmeno nuova, cioè ci aveva già provato nel 74, forse questo nuovo desiderio ha a che fare con le nuove missioni nello spazio, con l'imminente nuova missione sulla Luna, quindi quest'idea comunque di andare a vedere che cosa c'è sopra di noi. Però in realtà, come dici tu, è forse l'ulteriore segnale che, per quanto mediata, per quanto resa diversa dai nuovi strumenti digitali, questo bisogno di comunicare che noi abbiamo come esseri umani è più forte che mai, e quindi ovviamente il marketing si adatta e diciamo non necessariamente sfrutta, però prende atto di questo grande bisogno di comunicazione tra persone.
Eh sì, tra l'altro è molto curiosa questa cosa, che ai primi del Novecento e poi anche durante il Novecento c'era ancora quella cultura del messaggio in bottiglia, no? Veicolato per i mari del mondo, ovviamente con qualcosa che era nato molto tempo prima, nel lontanissimo 300 avanti Cristo si hanno le prime prove di questi messaggi in bottiglia, e però la cosa particolare è che ci si adegua col tempo, e quindi nell'epoca in cui Elon Musk e tutti provano ad andare ovviamente nelle missioni spaziali, ecco che non basta più il messaggio in bottiglia via mare, ma bisogna mettere un messaggio in bottiglia tra le stelle, ed è anche il segno di come il marketing e le conversazioni si adeguino al nuovo corso, alle nuove esigenze, anche un po' alla lettura nuova della contemporaneità, ecco.
Certo, e poi dicevamo prima anche con Matteo Lancini, sempre sul tema del bullismo, che ormai appunto si deve documentare subito online quello che si fa, nel bene e nel male, e credo, a me ovviamente sconvolge vedere le foto dei concerti dove si vede più che altro una distesa di telefonini alzati che filmano e poi magari postano. Una volta era adesso insomma nessuno cerca più di opporsi, a me è successo la stessa cosa alle sfilate, all'inizio si diceva no, vietato filmare, ma è impossibile vietare di filmare. Però quello che è successo con Bob Sinclair, direi che adesso vedremo se ripeterà l'esperienza, ci racconti, oggi su qualche giornale c'è traccia di questa iniziativa, questa decisione di Bob Sinclair, che se l'è presa con appunto con questo pubblico con troppi smartphone in mano.
Esatto, tra l'altro Giulia se l'è presa a mezzo social, perché è stato proprio un grido di disperazione il suo, un videomessaggio in cui appunto il famosissimo DJ francese durante una serata di quelle estive in Grecia, in particolare a Mykonos, post serata ha realizzato questo video dove sostanzialmente ha detto smettetela di usare i cellulari nel club, ballate, e lo spunto partiva proprio dal fatto che la gente era immobile, quasi frizzata, e documentava ciò che avveniva ovviamente a livello di palco nel locale, ma non ballava, non partecipava,
quindi anziché viverlo qualcuno lo filmava.
Esatto, quindi quasi una mediazione dell'evento che passa attraverso lo smartphone. Secondo alcuni, lo abbiamo anche raccontato sulle pagine del Sole, in particolare su Nova, quello che sta avvenendo è che quella mediazione in realtà rafforza l'evento stesso, e quindi la partecipazione si moltiplica, si espande, perché non partecipano soltanto coloro che sono presenti al club, ma potenzialmente migliaia e milioni di altri utenti, e però c'è una mancanza di partecipazione in quel caso lì dal vivo. Tra l'altro i commenti su quel messaggio che è stato rilanciato davvero in ogni angolo del mondo parlano proprio della phone generation o iPhone generation, che riprende anche la famosissima hit di Bob Sinclair, Law Generation. Quindi ci dice anche un po' come il tempo passa, e come una tesi di qualche decennio fa, che coloro che studiano marketing la conoscono da tempo, legata al Cloutrain Manifesto, un manifesto in 99 tesi di alcuni ricercatori americani, una delle tesi che è ancora centrale ci dice che i mercati sono conversazioni, e allora se sono conversazioni, quello che avviene in una sala da ballo animata da Bob Sinclair o nei messaggi sullo spazio, resta ancora legato alla dinamica di conversazione, quindi di relazione tra utenti. Forse questo ce lo porteremo ancora avanti nel tempo.
Certo. Ecco, non posso non farti una domanda sull'intelligenza artificiale, in particolare sull'intelligenza artificiale generativa, che ci fa temere o di vedere immagini che ci sembrano vere ma non lo sono, ascoltare voci che sembrano vere ma non lo sono. Ecco, volendo invece vedere i vantaggi di questo nuovo strumento tecnologico, nuovo nel senso diventato anche un pochino più conosciuto, tu che impressione hai?
È che in realtà ha moltiplicato paradossalmente le conversazioni. Qualche settimana fa, proprio sulle pagine marketing del Sole, abbiamo intervistato Cosimo Accoto, che è affiliato all'MIT di Boston, che ci ha detto come i mercati non sono più soltanto però conversazioni tra esseri umani, ma sono sempre di più conversazioni tra persone e macchine, e sempre più spesso, grazie proprio all'intelligenza artificiale generativa, tra macchine e macchine. E quindi va un po' ripensata l'idea di mercato e di conversazione. Ci sarà sempre la necessità e il desiderio di conversare, ovviamente saranno conversazioni molto più rapide, semplificate dai prompt, moltiplicate dalle piattaforme, quindi converseremo, ma converseremo sempre di più con macchine, e le macchine converseranno nel tempo anche tra macchine.
Questo
sarà un'evoluzione ulteriore dell'intelligenza artificiale.
Ci riporta nello spazio, insomma, ai film di fantascienza, le conversazioni possibili o impossibili tra macchine e uomo. Grazie mille a Giampaolo Colletti, ti leggiamo sempre sul Sole, come hai ricordato tu, la pagina di marketing, ma anche spesso scrivi per le pagine di Nova, e sei anche direttore di Startup Italia. Grazie per aver accolto il nostro invito e per averci dato così tanti spunti. Buona giornata e buon agosto.
Grazie Giulia, un caro saluto a tutti.
A me invece non resta che ringraziare Valentina Ternullo e Laura Faggini in redazione, e oggi Miriam Lucchetti, Carmelo Lauricella in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, e ancora lascio la parola a Valeria De Rosa per il GR delle 9. Noi, se volete, ci sentiamo domani.